prendere.
Grazie Presidente. Allora, la collega ha esaminato i casi del 323 e ha introdotto, affrontando a livello generale, la descrizione dei reati di omissione, cioè l'omissione di referto, e ha trattato dell'unico caso di falso che ha affrontato l'ufficio del pubblico ministero. Ora dobbiamo affrontare e esaminare uno per uno tutte le singole contestazioni diverse dal 323. Il lavoro ahimè non è tanto breve, perché vedevamo adesso con la collega si tratterà di più di 20 contestazioni, vanno esaminate una per una, cercheremo di fare come possiamo. In ogni caso, quando il Tribunale riterrà di fermarmi, perché il tempo è scaduto, riprenderemo domani mattina evidentemente. Allora, iniziamo a esaminare singolarmente le contestazioni. Riterrei di iniziare dai reati di omissione e quindi esaminare le varie contestazioni di omissione di referto, tenendo presente che accanto all'omissione di referto l'ufficio del pubblico ministero ha sempre contestato, per le ragioni che abbiamo detto, anche il favoreggiamento. Capo 85, è contestato all'imputato Toccafondi omissione di referto e favoreggiamento con riferimento al malore subito da Leone Katia in cella a seguito del getto del gas urticante asfissiante. E quel famoso getto di gas, di spray nella cella, che avviene nella notte fra sabato e domenica, quando sono di guardia, sappiamo, alla sorveglianza alle celle ci sono i carabinieri. Leone Katia, infatti, un'arrestata del sabato, viene arrestata alla scuola Paul Klee, al campeggio di Via Maggio, verso le 18, si legge nel verbale di arresto, in realtà l'arresto è venuto prima, perché a quell'ora erano già tutti praticamente arrivati in quel di Bolzaneto, probabilmente alle 18 è stato redatto materialmente il PV di arresto, e quindi arrestata comunque nel pomeriggio di sabato 21 luglio, immatricolata alle 3.45 di domenica 22 luglio, ora quindi in cui passa in carico all'amministrazione penitenziaria, e poi alla mattina di domenica 22 luglio viene tradotta all'istituto di assegnazione. Anche qui sull'orario della traduzione c'è discrepanza, perché il DAP dice che la traduzione è partita alle 9.10. Il capitano Pelliccia, nella sua relazione di servizio, che poi è il documento 6.1, dice che la traduzione è partita alle 11 e probabilmente, spiegava la collega, affronto questo argomento ora così poi non lo affrontiamo in tutti gli altri casi. Nei casi in cui c'è discrepanza fra quanto comunica il DAP e quanto comunica l'imputato Pelliccia nella sua relazione di servizio, la discrepanza è sempre più o meno limitata al massimo un'ora, due. È probabile che ci sia verificato proprio quello che l'istruttore dibattimentale ha ampiamente dimostrato, quindi non è probabile, è certo in verità, e cioè che nel momento in cui venivano espletate tutte le formalità dell'immatricolazione della visita medica, formalmente il detenuto era pronto per essere trasferito e quindi veniva dato il biglietto di consegna al capo scorta. C'era però la famosa necessità di attendere che fossero pronti un numero di detenuti sufficiente per completare i mezzi, e questo probabilmente spiega questa diversità. Dico questo questa volta, così in tutti gli altri casi che dovremo affrontare non ripeto questo discorso. Comunque, ora di partenza della detenuta Leone Katia, o 9.10 o le 11. Sentiamo, partiamo come al solito dalla deposizione della teste della Leone, che ha deposto all'udienza del 6 novembre 2006. Leggo ovviamente solo la parte, che tanto breve non è, solo la parte che riguarda lo spruzzo del gas nella cella. Vado a pagina 68 delle trascrizioni. Dice: durante la notte mi sono accorta che dalla finestra hanno spruzzato questo gas. E due secondi prima ho visto che i ragazzi, il carabiniere che stava facendo il turno alla porta, si era coperto con un fazzoletto il volto e sotto sembrava che avesse qualcosa di rigido, tipo una maschera. E dopo lo spruzzo la cella si è riempita di gas e tutti ci siamo sentiti male. E io ho iniziato a vomitare sangue, i miei compagni hanno chiesto soccorso e sono stata portata in infermeria. Lo spruzzo, ho visto lo spruzzo, sì. Hanno iniziato a urlare che c'era qualcuno che stava male, che vomitava sangue. Quindi il ragazzo, il carabiniere che era alla porta, mi ha preso e mi ha portato in infermeria. Mi ricordo che quando ho ripreso i sensi, quindi la ragazza in sostanza riferisce di avere un mancamento, perché dice: mi ricordo che quando ho ripreso i sensi ero sul lettino con una maschera dell'ossigeno, poi mi sono tolta la maschera dell'ossigeno e sentivo il dottore che chiedeva all'infermiera di prepararmi l'iniezione. Io gli ho chiesto che cosa fosse questa iniezione e lui mi ha detto: ma perché non ti fidi di me se io sono un dottore? E io ho detto: no, l'iniezione non la voglio. E lui mi ha detto che poteva anche andare a morire in cella, e quindi sono tornato in cella. Non ricordo se mi accompagnò lo stesso carabiniere. Non ho visto pulire la cella, si intende. Io ho reagito così. Invece tutte le ragazze che erano in cella hanno avuto il ciclo immediato. La loro reazione è stata quella, la mia quella di vomitare. Invece la reazione delle altre ragazze è stata quella di aver avuto il ciclo. Quando sono tornata, tutte chiedevano gli assorbenti. L'ufficio del pubblico ministero fa qualche domanda sulle caratteristiche del dottore. Siamo alla pagina 69-70 della trascrizione. E dice la testa: portava una maglietta nera con la scritta polizia penitenziaria sul petto ed una maschera antigas in faccia. Alla fine me l'ha detto che era dottore, poi da come parlava con l'infermiere pensavo fosse il dottore. Una persona alta, robusta, con la maschera antigas in faccia. Sembrava anche un po' grasso. Con la maschera non lo so, aveva la maschera che copriva tutto il viso, quindi lo spruzzo in cella che colpisce Leone Katia e anche le altre persone occupanti la cella è riferito in verità non soltanto da Leone Katia ma da un numero veramente notevole di testimoni. Riferisce dello spruzzo Battista Alessandra, deposizione 31 marzo 2006, Camandona Sergio, deposizione 9 maggio 2006, De Florio Anna, deposizione 31 marzo 2006, Della Corte Raffaele, 4 aprile 2006, Flagelli Amaranta Serena, 11 aprile 2006, Grippaudo Gabriella, Grippaudo dice di avere vomitato essa stessa, deposizione 31 marzo 2006, Marraffa Manila, deposizione 28 aprile 2006, Morrone Maria Dolorata, testimonianza del 2 maggio 2006, Morozzi Davide, deposizione del 24 marzo 2006, Pignatale Sergio, deposizione del 5 maggio 2006 e Tangari Emanuela. Costoro riferiscono non solo dello spruzzo, ma del conseguente malore della ragazza. Alcuni di questi ricordavano la Leone perché la conoscevano, altri dicevano una ragazza, ma comunque del vomito della ragazza riferiscono tutti questi. Scorgo Antonia ricorda lo spruzzo che ha deposto il 12 maggio del 2006, ricorda più persone che vomitano in cella, e questo è vero perché anche Grippaudo dice di avere vomitato, però non riesce non a ricordarsi, a identificare la Leone, diciamo così. Però avevamo detto che l'episodio dello spruzzo che colpisce Leone Katia è ricordato non soltanto da arrestati, ma anche da alcune persone appartenenti all'amministrazione. Ad esempio l'imputato Perugini, questo pezzo l'abbiamo già letto nelle scorse udienze. Esame di Perugini, 25 settembre 2007, pagine 57-58 della trascrizione. Dice Perugini: venne da me l'ispettore La Rosa, poi andammo insieme a parlare con il tenente dei carabinieri, perché c'erano dei fermati che lamentavano dell'irritazione agli occhi. Ricordo che l'ispettore La Rosa e il tenente dissero che probabilmente avevano spruzzato da fuori del gas urticante. Queste celle erano al piano terra e c'erano dei finestroni aperti con delle inferriate, però non erano, diciamo, ermeticamente chiuse, per cui da fuori, transitando sul viale sia esterno che interno, si poteva buttare dentro della roba oppure si poteva appunto spruzzare delle cose. Ricordo che dissi al tenente che sarebbe stato opportuno, secondo comunque lui dirigeva il servizio di vigilanza perché era sabato, di mettere un carabiniere all'esterno per evitare che potessero essere episodi nuovi. Poi un po' più in là, andiamo a pagina 62 della trascrizione, dice: mi sono preoccupato un attimo di dire se eventualmente personale aveva bisogno di andare in infermeria. Ricordo che anche in questa circostanza le persone erano in piedi, però nella stessa posizione, cioè quella vessatoria. Nella cella dove io ho constatato che c'era questo problema di irritazione, io vedevo la gente, le persone che si toccavano gli occhi. E alla domanda se avesse sentito tossire, dice: qualche volta sì. Vabbè, sappiamo che poi l'imputato Perugini ha dichiarato di non avere disposto indagini, di non avere fatto segnalazione alla G, ma questo riguarda la posizione di Perugini. Anche l'imputata Poggi riferisce dell'episodio, esame di Poggi, 1 ottobre 2007, pagine da 27 e 28 della trascrizione. Di sabato c'era già il dottor Perugini, io ero nell'ufficio mio, mi sembra di ricordare che l'ispettore La Rosa disse qualche cosa al dottor Perugini, il quale si spostò e poi ritornò e parlammo del fatto. C'era stato lanciato dall'esterno del gas verso l'interno, infatti la struttura comunque era una struttura aperta, le finestre davano sul cortile. Il dottor Perugini mi riferì che aveva detto a un ufficiale dei carabinieri di mettere delle persone di vigilanza all'esterno in modo che non venisse più lanciato nulla verso l'interno. Io stessa sentii l'odore. Anche la Poggi, a domanda se avesse ritenuto di fare denuncia all'autorità giudiziaria, ha risposto di no, dicendo che avrebbe dovuto occuparsene il buon Perugini perché era lui che era intervenuto. Chi riferisce dell'episodio? Anche l'ispettore La Rosa Antonio, nominato da tutti e due, dice fu proprio La Rosa che ci venne a cercare, deposizione 20 marzo 2007, l'agente scelto Raschellà Enzo, testimonianza 19 dicembre 2006 e derelato altri due, il dottor Gaeta Giorgio, che è il dirigente del sesto reparto mobile, che depone il 24 gennaio 2006 e il sovrintendente Sebastiano Pinzone, che depone il 19 dicembre 2006. Quindi lo spruzzo in cella di sostanze irritanti è un fatto sicuramente provato dall'istruttore dibattimentale. Vediamo in base a quali elementi l'ufficio del pubblico ministero ritiene di indicare, ritiene provata l'identificazione del medico intervenuto nel dottor Toccafondi. Innanzitutto la presenza dell'imputato nel turno della fascia oraria della ragazza. La descrizione fisica che fa la ragazza, anche se la ragazza molto onestamente dice aveva la maschera sul volto, non sono riuscito tanto a individuarlo, ma anche la descrizione dell'abbigliamento, la maglia nera con la scritta polizia penitenziaria, in realtà era blu la maglia, ma insomma, con la scritta polizia penitenziaria, diario clinico che è firmato dall'imputato Toccafondi. Peraltro poi l'imputato Toccafondi nel suo esame del 12-15 ottobre 2007 correttamente, devo dire, ammette di essere lui il medico intervenuto e dice, vado a pagina 122 dell'esame dell'imputato Toccafondi, il quale dice, a me avevano detto, hanno lanciato del gas in un camerone, me lo venne a dire un carabiniere, allora io in quel momento ho pensato al candelotto lacrimogeno, quindi ho indossato una maschera dopo averla ritirata presso l'armeria, ritirai una maschera, la indossai, e poi immediatamente la levai, perché come entrai nella gabbia, dice, c'erano, diciamo, le finestre aperte, c'era soltanto questa persona che si lamentava e si stropicciava gli occhi, sì, aveva un po' di tosse, era seduta. L'accompagnai io personalmente, l'accompagnai in infermeria, forse venne un infermiere incontro andando in avanti, ora non me lo ricordo. La prima cosa, le somministrammo un po' di ossigeno, ma immediatamente, diciamo, stava già bene. La proposta di somministrare del cortisone aveva una motivazione profilattica. La proposta era mirata ad impedire una crisi allergica. Quando vedemmo che le condizioni si erano ristabilite, comunque tenendo presente che in caso di insorgenza, anche a qualche distanza di tempo, praticare una fiala di Bentham è roba da 5 secondi, ed ancora, qui andiamo un po' più avanti, andiamo a pagina 102 della trascrizione. Io, dopo averle somministrato un po' di ossigeno per decongestionarle le vie aeree, le proposi un cortisone da 1,5 mg, quindi un dosaggio minimo, perché in realtà grosse patologie non c'erano. Lei lo rifiutò in modo estremamente sgarbato. Rifiutava di fare il farmaco, comunque era in condizioni di tipo apnoico, è stata riaccompagnata in cella. E poi ancora, nel caso della ragazza che era stata spruzzata di gas, nonostante che io mi sia prodigato al massimo, al posto di avere, non dico gratitudine, ma insomma. Quindi sostanzialmente possiamo notare che il fatto è descritto nello stesso modo, tanto dall'imputato Toccafondi quanto dalla ragazza. Forse l'unica divergenza tra la testimonianza di Leone e la versione dell'imputato Toccafondi sta nel fatto che Leone ricorda il medico solo in infermeria, mentre l'imputato dice che fu lui ad accompagnarla in infermeria e dice che intervenne con la maschera già in cella. Peraltro la ragazza, nel suo passo si capisce, ha dichiarato di aver avuto una sorta di svenimento, perché dice quando mi ripresi, quando rinvenni ero in infermeria. E quindi questo può evidentemente spiegare questa piccola contraddizione, che contraddizione poi in sostanza non è. Ma a parte questa lieve discrepanza, il racconto è identico sia nella ragazza che nell'imputato. Non mi dilungo sulla sussistenza dell'aggravante al delitto di lesioni, aggravante di quell'articolo 585 con riferimento all'articolo 1 della legge 110 del 75 e 1 della legge 895 del 67, dato che lo spray irritante, il gas irritante viene comunque considerato arma o comunque oggetto idoneo all'offesa. Ovviamente il malore della ragazza e la causa erano evidenti per chiunque, tanto vero che se ne avvede immediatamente Perugini e se ne avvede immediatamente anche lo stesso imputato Toccafondi, dato che addirittura si mette la maschera prima di entrare nella cella. E addirittura l'imputato Toccafondi dice di essersi ampiamente documentato sulla materia degli effetti dei gas. A pagina 97-99 della trascrizione del suo esame, l'imputato Toccafondi ammette di non aver effettuato il referto alla G e risponde che di non aver effettuato il referto perché il fatto era già noto all'ufficiale dei carabinieri. È inutile dire che questa giustificazione è del tutto inconferente, perché una cosa è l'obbligo di denuncia e altra cosa è l'obbligo di referto, che è un reato proprio, che riguarda soltanto il medico evidentemente. Quindi ritiene il pubblico ministero che in relazione a questo episodio sia provata la penale responsabilità dell'imputato e ne chiede pertanto l'affermazione. Passiamo a un altro caso di omissione di referto, sempre contestato al capo 86 all'imputato Toccafondi. Qui ci spostiamo alla domenica, perché il caso riguarda Brauer Stefan, anche lui fatto oggetto di uno spruzzo di gas urticante o asfissianti, che dir si voglia. Brauer Stefan è un arrestato alla scuola Diaz, quindi viene arrestato, l'abbiamo visto, nella notte tra sabato e domenica. Risulta immatricolato, quindi preso in carico dall'amministrazione penitenziaria alle ore 22 di domenica 22 luglio, quindi alla sera. Lo abbiamo già visto l'orario di immatricolazione degli arrestati Diaz quando ci siamo degli arrestati stranieri della Diaz quando ci siamo occupati del falso in matricola. Quindi immatricolato alle 22 di domenica 22 luglio, tradotto all'istituto di assegnazione il 23 luglio, che è un lunedì, alle 3.40 secondo il DAP o alle 4.20 secondo l'imputato Pelliccia. Bravo, aveva già fatto una querela e in querela già aveva esposto di essere stato colto da un lancio di spray urticante nel cortile, nel piazzale, prima di entrare nel padiglione. Depone all'udienza del 29 settembre 2006, testimonia di essere arrivato, di essere stato all'arrivo subito messo nel piazzale in piedi, in posizione vessatoria, cioè faccia contro il muro, braccia in alto e gambe divaricate, contro il muro della palazzina. E poi prosegue nella sua deposizione del 29 settembre, che da pagina 8 della trascrizione. Vediamo cosa dice Brauer. Brauer dice: è arrivata una mano, ripeto, lui è in questa posizione, è arrivata una mano con un guanto nero di pelle tra il muro e il mio volto, dalla sinistra. Ci ho visto questo guanto, questa mano, ed in questa mano c'era una bomboletta spray. E quindi da 10 centimetri di distanza praticamente mi è stato spruzzato qualcosa di chimico sulla faccia. E questo è penetrato nell'occhio sinistro e nel naso, ed aveva un odore come di solvente, bruciava negli occhi, ed ho avuto problemi di respirazione. Le reazioni fisiche in conseguenza a questo spruzzo sono state di nuovo punite con delle percosse. Mi sono contratto, non saprei dire con più precisione, forse ho anche fatto cadere le braccia giù. Non so con precisione dove sia stato poi percosso. Poco dopo la cosa si è ripetuta, questa volta però la mano è arrivata dal lato destro. E questa sostanza chimica è arrivata in modo più liquido sulla mia faccia. Un po' è andata a finirmi in bocca e nella parte destra del volto. Da prima non è successo niente. Io ho cercato di salivare in modo da far uscire dalla mia bocca questa sostanza chimica e di pulirmi poi con la maglietta. Però non è stato un diretto soccorso. Poco dopo essere stato fatto entrare nell'edificio, sono stato presentato ad un medico. Poi non riuscivo più ad aprire gli occhi, che bruciavano tantissimo. Ho riaperto solo brevemente gli occhi, ma non sono riuscito a vedere nulla. Ho dovuto tenere gli occhi chiusi a lungo. Mi sembra di ricordare che il medico mi sia venuto incontro nel corridoio, ma non sono sicuro al 100%. Nel mio ricordo, quest'uomo, il dottore, aveva un camice verdolino, come lo si conosce anche dagli ospedali, e quest'uomo ha parlato con me in inglese, si è presentato come medico e mi ha chiesto se avevo dei problemi. Penso che avesse più o meno una cinquantina d'anni, forse più alto di me, che sono 1,68 m. Era robusto, capelli scuri, non rasati, ma 10 centimetri. Lui ha parlato con me in inglese. Quando sono stato portato da lui mi ha chiesto quali problemi, insomma, quali sintomi avessi. E quando gli ho fatto presente di questo problema della sostanza chimica, allora ha detto, lo dice in inglese, tear gas, cioè gas lacrimogeno. Poi un altro uomo, vestito in modo analogo, ha portato una bomboletta di gas. Attaccato a questa bomboletta di gas c'era un tubo di plastica ed un boccaglio. Questo boccaglio, cioè come una maschera da respirazione, questa maschera mi è stata messa sulla bocca e poi ho dovuto respirare. Poi il dottore ha detto qualche cosa di decontaminazione, poi ho dovuto spogliarmi, ho dovuto tenere le mie mani aperte e nelle mani mi sono state messe delle scaglie di sapone e poi mi hanno detto di andare sotto una doccia ed insaponarmi. Penso che fossero passati circa 10 minuti, dopo di ciò il medico mi ha asciugato con una salvietta di carta e poi mi ha messo una cappa di plastica verde scuro, che dietro era aperta e poi è stata chiusa con dei legacci. Non arrivava neanche sino alle ginocchia ed era trasparente. Dopo di ciò il medico mi ha di nuovo messo il mio marsupio e poi sono stato portato dai poliziotti in una cella. Ero scalzo. Sono stato portato scalzo e vestito unicamente da questa cappetta. Era molto freddo. Anche in questo caso, come nel caso di Leone Casti, abbiamo moltissimi riscontri alla deposizione di Brouwer circa lo spruzzo del piazzale. E vediamo un po'. Per conoscenza diretta ne riferisco. Gatterman Christian, testimonianza 3 ottobre 2006. Patske Jan, dichiarazioni rese in rogatoria il 21-2-2002 in Germania, delle quali è stata data lettura il 12 marzo 2007. Treiber Teresa, che depone il 21-11-2006. Zoiner Caterina, dichiarazioni rese in rogatoria in Germania l'8 marzo 2002, della quale viene data lettura. Ottaway Catherine, che depone il 3-10-2006, Mott Richard, che ripone il 30 ottobre 2006, e Natrat Hakim. Altri invece riferiscono dell'avvigliamento di Brouwer, cioè di avere visto questa persona con questo camice verde di tipo ospedaliero. E chi sono? Sono Doherty, udienza 3-10-2006, Bruschi Valerio, udienza 6-11-2006, di nuovo Gatterman, 3 ottobre 2006, Luti Nathan, 7 luglio 2006, Mott Richard, 30-10-2006, Natrat Hakim, udienza 21-11-2006, Ottaway Catherine, udienza 3 ottobre 2006, Schmiderer Simon, dichiarazioni rese in rogatorio il 22 maggio 2002, delle quali viene data lettura. Treiber Teresa, testimonianza 21 novembre 2006, Von Ungar Moritz, testimonianza 17 ottobre 2006 e Zapatero Garcia Guglielmina, che depone 17 ottobre 2006. Anche Poggi, Marco, l'infermiere, che viene sentito il 6 febbraio 2007, ricorda non di aver assistito a questo episodio, ma ricorda di avere tramite il parroco di Ponte Decimo procurato dei vestiti su segnalazione di un agente ad un arrestato che si diceva essere privo di vestiti. Il diario clinico di Brouwer è firmato dall'imputato Toccafondi. Esaminiamo le presenze dell'imputato Toccafondi a Bolzaneto. Questo discorso sulle presenze nella giornata di domenica lo facciamo una volta sola, perché poi in tutti i successivi casi di presenza dirò che Toccafondi risulta sicuramente presente. Innanzitutto abbiamo il prospetto delle presenze del personale sanitario, che è il documento 5.3. Abbiamo detto, Toccafondi risulta presente tutta la giornata di venerdì 20 luglio, poi dalle 6 del pomeriggio, dalle 18 di sabato 21 luglio, fino alle 8 di domenica mattina 22, poi dalle 15 di domenica 22 luglio alle 12 di venerdì 23 luglio, quindi ininterrottamente dal pomeriggio dalle 3 di domenica fino alle ore 23 di lunedì. Noi qui in questo caso ci interessano il periodo precedente, perché Brouwer è arrestato alla Diaz e quindi arriva nella notte fra sabato e domenica, viene colpito dallo spruzzo praticamente all'arrivo, perché dice mentre nel piazzale. Quindi in questo arco di tempo c'è Toccafondi, perché è presente dalle 18 di sabato fino alle 8 del mattino di domenica, quindi tutta la notte è coperta. Da questo prospetto risulta anche l'unico medico uomo presente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 e nella notte successiva, quella tra domenica 22 e lunedì 23, in quanto l'altro medico maschio, che è Mentaldo, risulta aver cessato il servizio alle ore 20 di domenica 22 luglio. Quindi sia nella notte fra sabato e domenica che nella notte fra domenica e lunedì, l'unico medico uomo in servizio è l'imputato Toccafondi. D'altronde, come abbiamo detto, Toccafondi nel suo esame del 12-15 ottobre ha ammesso queste presenze che risultavano dal prospetto e anzi addirittura aggiunto qualcosa di più, perché ha detto che ha detto di essere ritornato a Bolzaneto, come ha detto la collega, alle 4:30 della notte fra venerdì e sabato. E poi ha detto addirittura che il sabato, che risultava in servizio dalle 18, probabilmente era arrivato un po' prima, intorno alle 17. Ma ci sono altri due elementi importanti dell'esame di Toccafondi, importante per la deposizione Brouwer: il suo abbigliamento e la lingua. L'imputato Toccafondi ha detto di avere una buona conoscenza della lingua inglese e quindi ha detto che con gli arrestati stranieri spesso si esprimeva in questa lingua. Poi aveva descritto l'abbigliamento nei termini che vi ha già letto il collega, le polacchine, la maglietta, eccetera, eccetera, però ha aggiunto che, e questo di nuovo importante per i casi della domenica, che durante la domenica ha indossato un camice verde. Quindi Toccafondi è sicuramente presente in questo arco temporale della presenza di Brouwer, è l'unico medico uomo ed è vestito di verde e parla bene inglese. Quindi vediamo un po' gli elementi per cui l'ufficio del pubblico ministero ritiene provata la penale responsabilità, l'identificazione del medico di cui parla Brouwer nell'imputato Toccafondi. Firma del diario clinico di Brouwer, anche se poi in effetti la visita medica vera e propria a Brouwer viene fatta in un momento successivo rispetto all'intervento per il gas. Presenza nella fascia oraria in cui è transitato, questo abbiamo visto che è piena. Essere stato in quella fascia l'unico medico uomo presente, descrizione del medico fatta da Brouwer che corrisponde alla sua età anagrafica, alle sue sembianze, descrizione dell'abbigliamento indossato dal medico fatta da Brouwer che corrisponde a quello effettivamente indossato la domenica, cioè questo camicino verde, e poi lingua, perché Brouwer dice che il medico si rivolge in inglese, dice ah, tear gas, e comunica con Brouwer in inglese. E d'altronde Toccafondi nel suo esame del 12-15 ottobre sostanzialmente ricorda l'intervento per decontaminare Brouwer, perché vediamo, andiamo a pagina 103 della trascrizione e vediamo cosa dice. Dice: abbiamo avuto una problematica con un ragazzo che però forse aveva dei residui di gas inalato nel corso degli scontri di piazza. Qui al solito forse aveva, ma nessuno gli ha chiesto nulla. In questo caso ci siamo comportati secondo le procedure previste, cioè abbiamo fatto fare una doccia con delle scaglie di sapone di Marsiglia. Vi ricordate Brouwer? Dice: mi hanno messo in mano dei pezzettini di sapone che hanno la funzione appunto di muovere tutto quello che è immagazzinato ed è rimasto attaccato aderente al corpo. Gli fu dato in prima istanza un camice verde di quelli monouso, sì, diciamo quelli da sala di medicazione, da sala operatoria in realtà sono di un altro materiale. Un camice, un tessuto, perché era l'unica cosa che avevamo disponibile. Forse straniero. Ripeto, eravamo andati su internet a vedere un pochino tutti i gas che venivano utilizzati. Poi c'erano stati forniti dal Ministero le schede relative, quindi eravamo abbastanza aggiornati su quello che era il trattamento di questo tipo di intossicazione. Anche qui l'imputato dice, ammette di non avere fatto referto, pagina 107, comunicazione all'autorità giudiziaria, no, e ha avuto visione della foto di Brouwer, come alla domanda se fosse la persona contaminata, siamo a pagina 106, dice potrebbe essere, sì, potrebbe essere. Ovviamente è inutile dire che anche qui in ogni caso è smentita la versione dell'imputato sul fatto che la contaminazione fosse avvenuta per Brouwer durante gli scontri di piazza. Questo perché Brouwer ci ha riferito, e non lo dice solo Brouwer, ma circa un'altra ventina di testimoni, che era avvenuto pochi minuti prima. E poi comunque c'erano altri elementi che dovevano rivelare che la contaminazione era proprio recente, nel senso che il ragazzo dice che non riusciva neppure a tenere gli occhi aperti per il bruciore, e addirittura gli venne somministrato dell'ossigeno, quindi non poteva essere una contaminazione assai risalente nel tempo. Vi ricordate, il boccaglio gli è andato subito un po' di ossigeno. Era quindi evidente che il contatto fosse piuttosto recente. E poi in ogni caso che lo spruzzo fosse stato inferto alla scuola Diaz, o che fosse stato inferto per strada, o che fosse inferto nel cortile di Bolzaneto, nulla spostava sotto il profilo dell'obbligo di referto. Anche in questo caso, quindi, l'ufficio del pubblico ministero ritiene pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato, a lui è contestato, ai reati, perché è contestato anche il favoreggiamento, e se ne chiede pertanto l'affermazione. Facciamo ancora uno o mi fermo, come volete voi? Andiamo. Allora, qui andiamo, proseguiamo. Qui viene contestato al capo 91 all'imputato Toccafondi, al capo 105 all'imputato Amenti, al capo 114 all'imputata Sandra Sogna i reati di omissione di referto e di favoreggiamento con riferimento al caso Azzolina. Ovviamente li prendiamo in esame tutti insieme perché è la stessa contestazione in concorso. Parimenti, in concorso capo 92 a Toccafondi, capo 106 ad Amente, capo 115 a Sandra, è contestato il reato di minacce in concorso in danno di Azzolina Giuseppe per avergli rivolto minacce di percosse con l'espressione «se non stai zitto ti diamo le altre», quando il medesimo gridava di dolore mentre veniva suturata la sua ferita alla mano. Il caso è già stato esaminato in realtà quando ci siamo occupati della posizione dell'imputato Pigozzi. E quindi possiamo forse in questo caso essere un pochettino più sintetici nelle analisi, perché sono già stati esaminati gli elementi. Avevamo già visto che Azzolina Giuseppe, fermato per identificazione di venerdì 20 luglio, giunge a Bolzaneto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando è ancora chiaro, dice lui, e viene liberato alle 2 della mattina di sabato 22 luglio. Aveva già riferito in querela di quanto gli era occorso a Bolzaneto, in particolare dello strappo della mano, e quindi già nella querela del 13 agosto 2001 aveva riferito di quanto gli era accaduto. Azzolina depone all'udienza del 30 gennaio 2006. Aveva detto Azzolina, abbiamo detto, che si trovava al pronto soccorso di San Martino a seguito degli scontri, per farsi medicare le ferite a seguito degli scontri di piazza, di essere stato prelevato su un mezzo blindato dalla polizia condotta a Bolzaneto, che qui era stato messo in attesa nel piazzale vicino a un muretto, che era stato fatto oggetto di percosse varie, di minacce, e che poi a un certo punto un poliziotto gli aveva improvvisamente preso la mano, allargato le dita, è spaccato in due la carne, aprendogli letteralmente la mano, di essere praticamente svenuto, di essere stato poi ricucito a Bolzaneto senza anestesia, di essere poi stato riportato in cella e di essere poi uscito da Bolzaneto verso le 2 del mattino. Vediamo un po' la sua deposizione. Partiamo dal pagina 97 della trascrizione. Depone, abbiamo detto, il 30 gennaio del 2006. Si è avvicinato un agente, mi ha alzato di peso, mi ha preso la mano tra le sue, la sinistra, me l'ha divaricata, ho urlato per il dolore, me l'ha divaricata, si vedeva persino l'osso dentro, con tutte e due le mani, non so, tutta la forza, me l'ha proprio aperta, io sono svenuto. Ovviamente sì, poi c'è tutta la descrizione dell'agente, che in questo caso non ce ne occupiamo perché è già stata esaminata, allora quando ci siamo occupati della posizione dell'imputato Pigozzi. Ma proseguiamo nella sua deposizione. È successo che è venuto qualcuno e mi ha accompagnato. Qui andiamo a pagina 92 della trascrizione, da 81 a 92 della trascrizione. È successo che è venuto qualcuno e mi ha accompagnato in infermeria, un po' sorretto, abbastanza ironicamente, mi è stato detto come mi ero fatto male. Io ho risposto: sono caduto per le scale. C'erano persone con camici, persone in divisa, persone in borghese, c'erano dei lettini, era molto spaziosa, mi sembrava che ci fosse anche un militare che si stava facendo curare, medicare, c'era anche un andarivieni. In infermeria mi hanno fatto spogliare, mi hanno fatto sedere su questo lettino e mi hanno fatto aspettare un po'. Ho fatto vedere la mano, a proposito del militare che si è fatto medicare, dice Azzolina, mi sembrava che ci fosse un militare, abbiamo visto che dei tre appartenenti alla Polizia di Stato refertati da Toccafondi, due, cioè l'ispettore Giovannetti e quell'agente Guaglino che aveva arrestato Rossomando, sono confluiti nell'infermeria di Bolzaneto proprio il venerdì, e quindi è particolarmente verosimile quello che dice Azzolina, che in quel momento ci potesse essere anche un rappresentante delle forze dell'ordine che veniva indicato. Ma comunque, c'era un andarivieni in infermeria, mi hanno fatto spogliare, mi hanno fatto sedere su questo lettino e mi hanno fatto aspettare un po'. Ho fatto vedere la mano e dovevano cucirmela. In un primo momento c'era una signora, penso una dottoressa, un'infermiera bionda, che penso abbia avuto l'incarico di dovermi cucire. Non se la sentiva di cucirmi, perché ha detto che lei era un po' di tempo che non operava, rivolta ai suoi colleghi. È successo che mi ha cucito un'altra persona, un uomo, 35-40 anni, capelli neri, alto più o meno come me, sembrava asciutto, aveva un camice, mi hanno cucito la mano, mi hanno cucito senza anestesia, 4-5 punti. A domanda, lei si lamentava? Parecchio, sì. C'era un'altra persona che mi teneva, un'altra persona oltre che robusta era abbastanza in carne, alto, più o meno come me, era un po' panciuto, forse un inizio di stempiatura, capelli non corti, ce li aveva un po' medi, pettinati all'indietro. Siccome io avevo molto dolore alla mano e non mi avevano praticato l'anestesia, chiedevo un qualche cosa che poi mi hanno dato uno straccio da mordere. Però non so se prima dello straccio è successo o dopo, mi ha detto l'uomo che mi teneva di non urlare perché sennò mi avrebbero dato delle botte. Poi descrive l'autore della lesione, che l'ufficio, abbiamo detto, ritiene essere stato identificato con sicurezza in Pigozzi, ma di questo si è già occupata la collega. E nel corso della sua deposizione viene poi chiamato a effettuare dei riconoscimenti sull'album dei sanitari. Azzolina riconosce, qui dobbiamo andare a pagina 109 della trascrizione, nella foto 11 dell'album fotografico del personale sanitario, raffigurante l'imputato Toccafondi, la persona grossa che mi teneva mentre l'altro medico mi suturava. Nella foto 5 dello stesso album, l'imputata Chandra Sogna, la dottoressa, quella che ha detto che era tanto tempo che non faceva una cucitura e una suturazione. Qui siamo a pagina 110 della trascrizione. Nella foto 9, che raffigura l'imputato Amenta, il medico che ha praticato la cucitura. Nella stessa circostanza il test riconosce altri due foto, la foto numero 3 che raffigura l'infermiera Badiale e la foto numero 2 che raffigura l'infermiere Pratissoli. Abbiamo detto che la versione di... Non mi soffermo più sull'identificazione di Pigozzi perché è un fatto che abbiamo già trattato. Avevamo detto che la deposizione di Azzolina trova un riscontro nella deposizione di Schenone Giorgio, che depone il 30 gennaio 2006, che anch'egli descrive l'episodio dello strappo della mano di Azzolina in termini sostanzialmente analoghi. Peraltro, per completezza, e questo tema l'ha già trattato la collega, occorre dire che però nella descrizione fisica dell'aggressore di Azzolina Schenone riferisce qualche cosa di diverso rispetto a quello che dice Pigozzi, rispetto a quello che dice Azzolina stesso. Ma qui non è di interesse per quello che riguarda i reati contestati in questa sede. Invece, un riscontro importante a quello che dice Azzolina è un riscontro documentale, e cioè l'esame del certificato del pronto soccorso di San Martino. Sappiamo che Azzolina è stato prelevato al pronto soccorso di San Martino. Il referto acquisito agli atti, il Tribunale lo ha a disposizione, è datato 20 luglio 2001, lunedì, e reca le ore 17.02. E in questo referto non si fa nessuna menzione di ferita alla mano, ma si fa solo riferimento ad una radiografia al cranio e al piede e all'assenza di lesioni ossee traumatiche a carico di questi organi. Quindi al momento della dimissione dall'ospedale di San Martino, alle 5 del pomeriggio, Azzolina non ha nessuna ferita alla mano. Abbiamo detto che è stato sentito il consulente medico dottor Lomi, è stato sentito il 27 febbraio, sono stati acquisiti anche i suoi elaborati scritti all'esito della sua deposizione, e il dottor Lomi ci dice che Azzolina riportò una ferita lacero contusa alla mano sinistra, dalla quale derivò una malattia della durata di oltre 40 giorni con indebolimento permanente dell'organo della preensione. E peraltro ha anche aggiunto che a suo giudizio le lesioni che presentava Azzolina erano perfettamente compatibili con la dinamica descritta dallo stesso. Bisogna anche dire per completezza che dei dubbi sono stati invece sulla compatibilità sono stati invece manifestati dal CT della difesa Sciandra, dottor Salvi, sentita all'udienza del 21 maggio 2007, in quanto il dottor Salvi diceva che una ferita di quel genere non può, con quel tipo di strappo, non può manifestarsi se non con danni più gravi alla struttura della mano. Peraltro, si sottolinea nuovamente, lo stesso dottor Salvi ha ammesso di non avere mai visto Azzolina, di non avere quindi potuto vedere né com'era la sua ferita, né di averlo visitato, ma di rilasciare un'opinione, un parere medico-legale, ovviamente teorico. Secondo l'ufficio del pubblico ministero è quindi pienamente provato che Azzolina abbia riportato una ferita alla mano a seguito di quanto avvenuto nel piazzale, quindi a seguito dell'azione lesiva infertagli dall'imputato Pigozzi, e che da ciò sia derivata un reato perseguibile d'ufficio perché la malattia ha avuto una durata superiore ai 40 giorni con indebolimento permanente. E ora torniamo a quanto accaduto in infermeria. Dobbiamo dire che, e questo va detto di nuovo, che le individuazioni fotografiche che opera Azzolina sono individuazioni effettuate non in termini di certezza, ma in termini di dubbio. E l'unica individuazione sicura e certa è quella del medico Amenta, cioè del medico che materialmente esegue la suturazione. Tutte le altre vengono fatte in termini di dubbio. E questo dice, osserva il pubblico ministero che peraltro da un lato bisogna dare atto della onestà processuale di Azzolina, il quale in tutti i casi in cui non è certo lo dice, infatti dice di essere certo nel riconoscimento di Amenta, peraltro dice di non essere certo negli altri riconoscimenti. Peraltro si può anche dire che è perfettamente logica questa incertezza, sia perché è poi un riconoscimento che è stato effettuato sulla base di fotografie, ma sia soprattutto per il fatto che Azzolina, nella situazione in cui si trovava, con il dolore evidente che doveva avere alla mano, con la presenza di più persone che andavano e venivano in infermeria, possa avere evidentemente un ricordo sfumato delle caratteristiche somatiche delle persone. Però bisogna osservare una cosa, che tutte le persone che riconosce Azzolina come presenti in infermeria, cioè l'infermiere Pratissoni, l'infermiere Badiale, il medico Sciandra, il medico Amenta, il medico Toccafondi, erano tutte sicuramente presenti in turno quel pomeriggio di venerdì. In realtà poi, e qui abbiamo altre due testimonianze importanti e poi passeremo alla fase conclusiva, la deposizione di Azzolina trova due riscontri importanti nella testimonianza dell'infermiere Poggi e nella testimonianza dell'infermiere Pratissoli. Poggi Marco depone il 6 febbraio 2007 e dice: mi ricordo del signor Azzolina, mi rimase impresso perché ha un nome famoso, è il nipote del famoso cardiochirurgo, aveva una ferita, non mi ricordo se tra il medio e l'indice o il medio e l'anulare o dove, una ferita lacero contusa e stava aspettando di essere suturato, che dopo poi l'hanno suturato, lui è stato appoggiato nel muro dell'infermeria e ci è rimasto un bel po', perché cercavamo un anestetico, io gli ho chiesto ma cosa hai fatto? E lui mi raccontò, perché mi hanno picchiato? Lui a me ha detto che era andato all'ospedale a prendere il metadone perché lui era tossico, e lì un poliziotto gli ha chiesto, tu cosa fai? È stato legnato e portato a Bolzaneto. Ma credo che questo gli altri non l'hanno sentito, perché lui era appena sulla sinistra dentro e io ero proprio lì che parlavo con lui. c'era Zolina, c'ero io, c'era Ivano, che è Pratissoli, che stava cercando l'anestetico, poi c'era il dottore. Mi ricordo che per suturarlo la dottoressa dice: fallo tu, anche perché il dottor Toccafondi è un chirurgo. C'era Toccafondi e Amenta, che poi sono loro due che l'hanno suturato. Ecco, vedi, in questo episodio il dottor Toccafondi non ha avuto responsabilità se l'ha cucito senza anestetico, perché non l'avevamo. Poi c'era la dottoressa che ha chiesto al dottor Toccafondi, e dopo contestazioni chi fosse questa dottoressa, la Chandra. Io entravo, uscivo, è stata una sutura che l'hanno fatta anche molto bene. C'è stato 10-12 minuti di lì. Io lo sentivo, anche se non lo vedevo, perché dalla matricola sentivo che urlava. Poi oggi dice: io entravo, uscivo, e dalla matricola si sentivano le grida del buon Azzolina. Sentiamo cosa dice Pratissoli, che depone lo stesso giorno. Io ho assistito il medico Amenta, che abbiamo fatto alcune suture. Una, la prima che abbiamo fatto quando sono arrivato, era un signore che si chiamava Azzolina, che era stato prelevato dall'ospedale San Martino, che diceva che lui era andato lì per prendere il metadone perché era schedato come tossicodipendente. Lui si è trovato lì e nella bolgia dice che ha ricevuto una spinta ed è andato contro la vetrata della porta e si è tagliato. È stato assistito lì nel nostro ambulatorio. Saranno state, penso, le 9:30. La sutura avvenne nella mano, era un taglio che gli ho dato, che gli ha dato 2 o 3 punti per tenere insieme. Era proprio la pelle sollevata in un polpastrello. No, sutura il dottor Amenta, domanda se Azzolina si fosse lamentato. No, anzi, dopo ha ringraziato e se n'è andato. Il dottor Toccafondi non c'era in quel momento, c'eravamo io e Amenta che stava preparando. C'erano anche 2 ragazzi che erano deputati a fare questa cosa qui, perché non uscivano mai, 2 ragazzi sono Moraschi e Incoronato. Quindi le deposizioni di Poggi e Pratissoli confermano sicuramente il fatto che Azzolina venne suturato nell'infermeria a Bolzaneto, quindi su questo la prova è sicura. Abbiamo già detto che ci sono delle differenze nelle deposizioni di Poggi e Pratissoli in merito alla sutura di Azzolina, la collega ve le ha già individuati, sono 3 punti, e cioè se fosse presente o meno Toccafondi, punto 1, punto secondo, che cosa abbia dichiarato Azzolina sulla natura, sull'origine delle lesioni. Punto terzo, se Azzolina si lamentasse o meno. Poggi dice che c'era Toccafondi, Pratissoli dice che Toccafondi non c'era. Punto uno. E abbiamo già visto, è stato fatto confronto, e ciascuno dei due testimoni è rimasto della sua opinione. Evidentemente però in questo caso la successiva istruttoria dibattimentale ha permesso di chiarire il caso. Azzolina ha riconosciuto come presente Toccafondi, lo stesso imputato Toccafondi, poi leggeremo il pezzo, ha ammesso di essere presente. Quindi qui semmai è un ricordo non preciso da parte dell'infermiere Pratissoli, e per di più un ricordo in bonam partem, perché dice che Toccafondi non c'era, quindi non certo animato da scopi accusatori o persecutori. Secondo caso, Poggi dice che Azzolina gli disse che era stato picchiato, che la mano gliel'aveva male alla mano gliel'aveva fatto la polizia. Pratissoli dice che Azzolina invece disse di essere caduto. Azzolina in effetti nella sua deposizione ha detto: io ho avuto paura, in sostanza, e quindi mi avevano detto ironicamente: ti sei fatto male da solo, vero? Io ho detto che ero caduto contro un vetro. Quindi sembrerebbe collimare alla deposizione di Azzolina di più il racconto di Pratissoli. Poggi però precisa che ci fu un momento in infermeria in cui lui e Azzolina rimasero appartati da una parte prima che avvenisse la suturazione, e quindi, come ha spiegato la collega, è ben possibile che in quella fase, in quel momento, Azzolina si sia sentito più tranquillo, anche perché non erano presenti, contrariamente a tutto il re, al momento successivo, appartenenti alla polizia, che invece erano presenti in infermeria, e che quindi in quel momento si sia sentito a suo agio, abbia detto la verità a Poggi. E è anche ben possibile che questo l'abbia sentito Poggi, che era da solo insieme ad Azzolina, ma non l'abbia sentito Pratissoli, che era vicino al medico, perché Pratissoli poi è vicino al medico. Terzo punto, se Azzolina gridava o no per il dolore. Beh, è stato suturato senza anestetico, tanto bene non gli avrà fatto la mano. Peraltro mi sembra davvero un particolare di scarsissimo rilievo. Azzolina dice di avere gridato, quindi anche in questo caso forse il ricordo di Poggi è migliore. E abbiamo detto che poi la cosa principale è la presenza di toccafondi. E vediamo che cosa dice toccafondi, esame di toccafondi, pagina 138 della trascrizione. Azzolini è stato uno dei primi che abbiamo visto, era un pochino più lontano, ma comunque ero presente. Poi il dottor Amenta mi ha detto, lo suturo, lo cucio io, e io ho detto, va bene, era una ferita interfalangea di un paio di centimetri di distanza, i cui lembi cutanei potevano essere proprio ravvicinati con due o tre punti di sutura. A domanda dell'ufficio se avesse chiesto al paziente come si era procurato la lesione, ma mi sembrava un po' confuso. Forse non ricordava bene, comunque non ne ha parlato. Lui non è stato arrestato, quindi non è stato refertato. A domanda poi se Azzolina si lamentasse, dice in maniera modesta. Quindi pacifico, è assolutamente provato che Azzolina venga suturato in infermeria, viene suturato dal dottor Amenta, assistito dal dottor Toccafondi che ammette di esserci, e alla presenza della dottoressa Chandra. Azzolina la riconosce, la dottoressa che dice di non essersela sentita, e ce lo riferisce anche Poggi che rappresenta la dottoressa Chandra. E quindi è pacifico che tutti e tre i medici dovessero fare referto. Provato che la sutura fu fatta dal dottor Amenta, la circostanza è riferita concordemente da Azzolina, che opera il riconoscimento in termini di certezza, da Poggi, da Prattissoli, dallo stesso Toccafondi. Provata, abbiamo detto, la presenza di Toccafondi, che coadiuva Amenta nella cucitura, lo riconosce Azzolina, lo ricorda Poggi, lo ammette lo stesso Toccafondi. In quanto all'imputata Chandra, abbiamo detto che è stata riconosciuta, sia pure non con certezza, da Azzolina, ed è stata riconosciuta come presente anche da Poggi. L'imputata Chandra risulta presente il venerdì sera dal conturno dalle 21 alle 8 della mattina successiva. Questo è il solito documento 5.3. Azzolina poi la ricorda e dice: bionda, penso che abbia avuto l'incarico di dovermi cucire, non se la sentiva di cucirmi perché ha detto lei che erano un po' di tempo che non operava. Rivolta ai colleghi, ne fornisce una descrizione somatica che corrisponde alle sembianze, quale è dato vedere dalla foto, e la individua, e anche Poggi ricorda la sua presenza. Quindi devo dire che tutti e tre i medici erano presenti e tutti e tre i medici avevano l'obbligo di referto all'autorità giudiziaria, anche perché francamente che una ferita di quel genere potesse essere stata provocata scivolando contro un vetro in ospedale, quando dal referto dell'ospedale nulla risultava, francamente non era credibile. Tanto è vero che se noi vediamo pagina 138 della trascrizione dell'esame dell'imputato Toccafondi, c'è stato anche un momento da parte dell'imputato di stupore quando la collega ha contestato che se dal referto dell'ospedale di San Martino non risultava questa ferita alla mano. Dice Toccafondi, se fosse venuto da San Martino, suppongono che l'avrebbero suturato a San Martino. E allora forse era il caso di chiedersi come mai, se non era stato suturato a San Martino, e come mai alle 5 non aveva la ferita e poi alla sera invece aveva la ferita alla mano. Comunque era evidente che questa ferita era riconducibile all'azione lesiva di terzi, erano dei medici e quindi non potevano non rendersi conto evidentemente che si trattava di un reato procedibile d'ufficio. Su questo punto quindi l'ufficio ritiene sicuramente provata la penale responsabilità. La giustificazione che fornisce l'imputato di non aver fatto referto perché Azzolina non era un arrestato ma un fermato per identificazione, ovviamente priva di qualsiasi rilievo. Aggiungo solo una parola e poi mi taccio su questo caso, sul perché l'ufficio del pubblico ministero non ha ritenuto di fare contestazioni sul fatto della suturazione senza anestetico. Non è contestata, quindi non ci sarebbe neanche da parlare, ma ritengo doveroso anche nei confronti della persona offesa. L'ufficio ai tempi delle indagini preliminari aveva disposto una perizia e aveva affidata al dottor Caruso. Il quesito era più o meno, lo dico in termini un po' rozzi anche per motivi di sintesi, era più o meno questo: in quali casi il medico deve praticare anestesia in caso di intervento. A parte qui poi che Poggi dice ma noi non l'avevamo trovato l'anestetico, che in realtà non mi sembrerebbe neanche troppo una giustificazione, perché forse dell'anestetico si poteva anche procurare in qualche modo, dato che poi non c'era proprio questa situazione di guerra assoluta. Ma a prescindere da questo, dice il consulente italiano, ha detto che laddove le ferite da suturare siano non eccessivamente lunghe, quindi il numero di punti sia poi piuttosto limitato, e poi affidata alla discrezionalità del medico se praticare o meno l'iniezione, perché il dolore che provoca l'ago dell'anestesia più o meno diventa paragonabile al dolore che provoca l'ago della suturazione. Per questa ragione l'ufficio del PM non ha formulato contestazioni su questo punto. Che desidera il Tribunale?
Allora, va bene. Proseguiamo domani mattina con l'udienza. Il dibattimento è aggiornato all'udienza dell'11 marzo alle 9:30.
Ci sono ancora 30 capi di imputazione.
Sono ancora 30 capi, sì.
Capo più, capo meno.
Sai che mi è arrivata la sentenza di prescrizione per il capo, senza testi, sono qua l'ambulanza finta, ma sì, è di Milano, sì. È uno che conosci Mirko Mazzari, perché la compagna cosa ha detto Riccardo, sì, l'avvocato Mazzari, nomino l'avvocato Mazzari che è un compagno delle Carvalho
al giudice.